L'Angolo Rosso, settimanale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.
Le 9.35, venuto a trovarci per l'Angolo Rosso Daniele Quiriconi, il segretario dei bancari della CGL della Toscana, la Fisac CGL Toscana. Daniele, bentrovato, buongiorno. Non è facilissimo, devo dire, questa mattina.
Dopo le visioni del guevarismo, tornare dalla commissione d'inchiesta sulle banche mi pare sia, diciamo, ci sia uno scarto misurabile in qualche chilometro.
Però per uno come te che ha fatto il sindacalista, tutta la vita, vedere il fratello del CE.
Beh, dargli la mano è già un onore per me.
È stata una certa emozione, diciamo.
Anche perché
così,
da ragazzo anch'io avevo il poster.
Ma senza fare, come dire, feticismi o cose del genere, ma comunque per...
No, leggo di queste polemiche di questi e ascolto le polemiche di questi giorni che accostano appunto Guevara ai simboli del fascismo, mi pare una discussione surreale ma segno dei tempi, perché fino a prova contraria una legge sul fascismo in Italia c'è, sulla ricostituzione e la diffusione dei simboli del fascismo, e quindi bisognerebbe stare al merito. Non c'è abbastanza risposta anche in Toscana, secondo me è un problema che anche come CGL di cui ci dovremmo far carico, insomma.
Ne state parlando? Perché qui ne abbiamo una al giorno, non è solo la bandiera.
Ne stiamo parlando.
I famosi corpi intermedi, quelli che sono rimasti in vita, diciamo così, sono vitali in questi frangenti.
Che hanno presidi in tutti gli angoli dei comuni, insomma, ci sono più sedi della CGL che più caserme dei carabinieri, bisognerebbe, credo, rispondere in termini di iniziativa, di controcultura, di riaffermazione di valori, insomma, della Costituzione in primo luogo.
Veniamo ai nostri temi, Daniele, se sei d'accordo, e partiamo, come dire, dall'avanzamento dei lavori della Commissione d'inchiesta. Di che stiamo parlando, proprio se ci fai il titolo in due secondi?
Da qualche settimana è al lavoro questa commissione bicamerale che dovrebbe fare chiarezza su quello che è successo nelle banche in questi anni: i dissesti, i fallimenti, i salvataggi, le responsabilità, le opacità, i rapporti con la politica, i crediti facili. Noi all'inizio avevamo detto che la campagna elettorale non era la stagione migliore per fare un approfondimento di questo tipo. C'erano molte inchieste della magistratura in corso che bisognerebbe che rapidamente arrivassero a sentenza. Nonostante siano emerse alcune cose che sono state messe in evidenza come straordinarie, in realtà non lo sono. Penso all'elenco che alcuni giornali hanno pubblicato dei principali debitori del Monte di Paschi, delle banche venete, nomi che in realtà si conoscevano, dalle aziende di De Benedetti a grandi professionisti, a grandi imprese fallite dell'edilizia anche toscana, tutti le conoscevano, quindi sono i segreti di Pulcinella. La realtà è che, al di là della conferma appunto di queste opacità e del rapporto con la politica, insomma, poi ognuno ha la sua opinione sulle maggiori o le minori responsabilità, i coinvolgimenti di esponenti di governo o quant'altro, noi temiamo che non si faccia davvero chiarezza. Si parla di tre relazioni, non di una relazione unitaria della commissione parlamentare, che rispecchiano i diversi schieramenti in campo, e che la campagna elettorale si giochi in chiave polemica ma non per individuare delle soluzioni per il dopo. I magistrati hanno chiesto una super procura sui reati finanziari, perché sono materie molto specialistiche, però non se ne parla. Si parla di riforma degli organi di vigilanza, la Consob. I rilievi che si fanno a Banca Italia appaiono più piegati ad una dimensione di strumentalizzazione politica che a un reale intervento sulla maggiore efficienza da restituire per superare i limiti che indubitabilmente ci sono stati. Ecco, noi crediamo che bisogna fare uno sforzo, è quello che cerchiamo di fare, per discutere anche del che fare, cosa che nella discussione politica, nella fase in cui siamo, pare molto difficile da realizzare, da affermare.
Ci aiuti a capire anche queste polemiche di questi giorni? Corriere.it: Etruria, il verbale segreto del procuratore. Così Ghizzoni si prepara al fuoco di fila, il magistrato esclude colpe del consiglio d'amministrazione sul caso Banca Etruria. Pierluigi Boschi alla Consob: fecero tutto i manager, il banchiere si nega a tutti in attesa di una possibile convocazione in commissione d'inchiesta. Come si inserisce questa vicenda nel ragionamento che facevi?
Ma naturalmente bisognerebbe avere gli atti, è molto difficile esprimere una valutazione dell'esterno. Certo è che quello che è emerso, al di là dei profili penali, è quello appunto di un'opacità dei rapporti e di relazione tra un certo mondo imprenditoriale, i consigli di amministrazione delle banche, che spesso coincidevano, se non nelle persone fisiche, per interessi comuni, e determinati settori della politica, molti, cioè non una parte esclusiva, perché in Etruria magari si parla del coinvolgimento di una parte politica, per le Venete di un'altra, ma certamente c'è un'opacità diffusa. Fermo restando che si deve far chiarezza, perché poi i piani di opacità sono molti, no? Perché ci sono magistrati che sono stati o sono consulenti dei governi, insomma ci sono molti piani che bisognerebbe dipanare. Mettere un po' una regola, avvocati delle banche che hanno fatto una carriera in politica nelle amministrazioni locali, magari in città in cui risiedevano alcune, come dire,
non proprio specchiate, diciamo,
più
così,
di un conflitto di interesse, ecco. Questo tema è un tema di rilevanza politica, ma anche di pulizia in termini generali nel rapporto tra politica, imprenditoria, economia, banche, amministrazione, che bisognerebbe fare.
Il riferimento ai nomi che facevi prima, Franz Orlando Stevens tra i crediti inesigibili, diciamo, a cui facevi cenno prima, stiamo parlando dello storico avvocato della Fiat, della Juve, cioè nomi grossi che si permettono, cioè a me i crediti li esigono, te l'assicuro, guarda, proprio senza se e senza ma, e per questo voi invocate veramente un cambio di pagina in una situazione dove tutti sapevano, tutti facevano un pochettino finta di niente, o no? O ci stiamo prendendo in giro?
Sì, perché questi grandi crediti non restituiti, diciamo, hanno creato il bisogno di nuova capitalizzazione. Il bisogno di nuova capitalizzazione si è risposto vendendo prodotti banditeschi, in qualche caso, con il mancato intervento, o comunque il mancato adeguato intervento, di chi doveva vigilare. E quindi il cortocircuito si è scaricato sulle spalle dei più deboli.
Infatti la cosa interessante è che voi non è che chiedete la luna, fate delle ipotesi in merito alla procura per i reati finanziari, ad un ruolo diverso di Banca Italia e di Consob, che credo sia doveroso richiedere. No, non è un'utopia inverosimile.
L'unico senso e significato vero che può avere la Commissione parlamentare d'inchiesta, meglio sarebbe se si riuscisse ad arrivare a una relazione condivisa, è su 3-4 punti come intervenire per evitare che si ripetano queste cose. Poi c'è la partita più complessa, che ci riguarda più direttamente, di un nuovo modo di far banca, perché non è che in questi mesi si è svoltato, per cui al lavoratore non vengono fatte pressioni, non viene esercitato sul lavoro pressioni per vendere, perché i margini di redditività delle banche sono sempre molto modesti con la situazione economica del paese.
Cioè la vostra preoccupazione ha a che fare col fatto che passata la bufera si ricomincia come prima,
esattamente,
detto in soldoni.
Esattamente. E questo è un problema eminentemente sindacale, politico, però dovrebbe discuterne il paese, e non mi pare, ecco, una volta deposta la polvere di questa polemica, che ci sia la volontà di fare davvero un cambio di scena, ecco, men che meno da parte dei banchieri.
Ma allora chi è che può in qualche modo orientare? La famosa politica, però siamo in campagna elettorale, però no.
Il Parlamento è il regolatore supremo di questo. Potrebbe cambiare tutto, le norme con cui si nomina un governatore, quello che la Consob potrebbe fare in più o in meno, come si perseguono i reati finanziari, insomma c'è materia per tutti, e c'è poi la necessità di un salto culturale anche da parte delle nostre banche, perché cambia tutto, ci sarà una progressiva irruzione della tecnologia che cambierà il rapporto anche con le persone in carne ed ossa, ma il grande credito non si fa con l'app o con la bank, o con l'home banking. Questi grandi debitori hanno goduto, diciamo, di una copertura che fa giustizia di qualsiasi semplificazione tecnologica.
Parliamo della manifestazione della CGIL di sabato scorso. Com'è andata? Quali sono stati i temi forti?
Noi abbiamo fatto 5 manifestazioni. Con al centro non solo le pensioni, questo micro intervento che ha garantito a qualche migliaio di lavoratori di non avere l'allungamento a 67 anni in automatico. In realtà al centro c'era una discussione su un nuovo approccio, compreso una revisione e abolizione del Jobs Act, su tutte le norme di liberalizzazione del mercato del lavoro che hanno spostato gli equilibri e i rapporti di potere tra impresa e lavoro. Capita di leggere tante cose, vedevo adesso qui che l'OCSE ci dice no, ma in Italia vanno in pensione mediamente a 63 anni. Sì, ma questo serbatoio si sta esaurendo. Tra soli pochi anni si andrà in pensione a 67 anni o con 44 anni di contributi. E noi rischiamo di avere generazioni, non solo quelli di 25 anni che entrano nel mercato del lavoro oggi, ma quelli che oggi hanno 40 anni e hanno un vissuto di precarietà già molto grande, che andranno in pensione a 70 anni con una pensione miserabile di 500-600-700 euro. Può apparire lontano, ma bisogna cominciare a lavorarci ora. Noi abbiamo chiesto che per questi lavoratori scusate, si garantisse a copertura dei periodi di vuoto contributivo una sorta di contribuzione figurativa a carico dello Stato. Ha un costo? Sì, bisogna recuperare le risorse dove ci sono. Si dice che l'INPS è in passivo, separiamo le pensioni dagli interventi di assistenza, disoccupazione e quant'altro, perché allora si vede che non è in passivo. I crediti che l'INPS vanta in primo luogo verso lo Stato per i contributi dei lavoratori pubblici che lo Stato e le amministrazioni pubbliche non hanno pagato fanno sì che si crei questo imbuto. È un collo di bottiglia, lo Stato non paga per pagare le pensioni. E allora qui si apre tutta una discussione di redistribuzione, di patrimoniale, di nuova fiscalità, altro che le due aliquote che Movimento 5 Stelle, centrodestra e in parte anche il PD con una confusa discussione sull'alleggerimento delle tasse uguali per tutti stanno facendo. E noi non è che vogliamo essere il sindacato delle tasse, vogliamo però che si ripristini una progressività della fiscalità, perché con la fiscalità generale si può davvero rendere un paese, giustizia ad un paese che oggi soffre di profonde divergenze e diseguaglianze.
Chissà se saranno i temi della prossima ventura campagna elettorale: pensioni, Jobs Act, qualità del lavoro. Oppure si parlerà di altre cose. Dovrebbe essere un po' questi i temi.
A noi
no?
piacerebbe. Perché l'insulto più sanguinoso che riceviamo e che continuamente ci viene proposto in modo strumentale è che noi facciamo la manifestazione per le pensioni, per i pensionati. I pensionati non c'entrano nulla in questa vicenda. I pensionati, che pure non hanno avuto le rivalutazioni che sarebbe stato necessario, non sono al centro di questa rivendicazione. Il punto è che noi diciamo che un cavatore di Carrara non può lavorare in una cava fino a 70 anni, che un giovane di oggi che ha una carriera discontinua non può andare in pensione a 70 anni con 600-700 euro di pensione ed essere un nuovo povero. Una società che vede ritirarsi sempre più il welfare, vede ritirarsi sempre di più le prestazioni pubbliche e quindi rischia di abbandonare a se stessi intere generazioni. Di questo noi vorremmo che si discutesse in questa campagna elettorale, cioè che il discrimine, l'opzione culturale, valoriale, di contenuto, diciamo, per il paese del futuro vertesse anche su questo, oltre che sulla sloganistica più becera a cui abbiamo assistito in questi anni.
Eppure chiudiamo non casualmente con quello che diceva Juan Martín Guevara qualche minuto fa ai nostri microfoni, cioè la confusione non viene generata dal caso, ma evidentemente c'è dietro un pensiero. Cioè, quando tu dici una cosa così logica e incontrovertibile come un cavatore di marmo non può andare in pensione a 70 anni, è necessario generare confusione. Fate le manifestazioni per i pensionati e da lì si spiega tutto, rispetto anche a un sistema mediale che ci racconta tutto e il contrario di tutto, fuori da quella semplicità con cui ci hai parlato prima.
Non c'è dubbio, e questo genera poi disaffezione, favorisce elementi degenerativi e, devo dire, le cose che dicevamo all'inizio, lo risvilupparsi di sentimenti, di pulsioni razziste, xenofobe, eccetera, ma anche la disillusione, l'astensionismo, la gente che non vota, non crede più a nulla altro che populismo. C'è qualcosa che è prepolitico e viene prima del populismo. Il populismo è già un'espressione di una manifestazione di un pensiero politico, e su questo io credo in primo luogo la sinistra, ma in generale il sistema della rappresentanza politica dovrebbe interrogarsi.
L'Angolo Rosso, Daniele Quirriconi, grazie per esserci venuto a trovare, ci risentiamo mercoledì prossimo, buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi, buongiorno.
L'Angolo Rosso, settimanale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.